benedici le parole che usciranno dalla mia bocca. Amen. Come sapete, scorsa volta io ho parlato della lettera ai Romani, capitolo 7, versetto da 1 a 6, che Apostolo Paolo spiegava del matrimonio con la legge e il nuovo matrimonio con Gesù. Oggi voglio andare avanti, dal versetto 7 fino alla fine. E Apostolo Paolo fa questa domanda: così, che cosa diremo dunque? La legge è il peccato? La legge è peccato? No, di certo, la legge fu data da Dio. No, la legge è buona, ma il peccato porta alla morte. La legge non ha il potere di strapparci dal peccato che abbiamo ereditato. Allora, perché la legge che fu data da Dio fu data da Dio? Tutti sappiamo che Dio è santo, puro. Se Dio è santo, vuol dire che anche la legge è santa e non deve cadere su di essa nessuna sporcizia. Tanti di noi siamo venuti dal mondo e non abbiamo conosciuto né legge, né la parola di Dio, né Dio. Per noi tutta questa era una cosa estranea. Però da quando abbiamo conosciuto Gesù, da quando è entrato dentro di noi la sua parola, noi piano piano abbiamo cominciato a leggere la Bibbia e abbiamo imparato anche noi. Non tutta la legge, ma qualcosa abbiamo imparato. Come Paolo, nel suo passato, che conosceva la legge, e questa legge lo faceva peccare. Invece noi, da quando abbiamo conosciuto Gesù, lo Spirito Santo accuratamente penetra in ogni nascondiglio della nostra mente, del nostro cuore, estrando fuori alla luce ogni tipo di peccato che si era impadronito del nostro corpo, per purificarlo, salvarlo e santificarlo. Come vediamo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, insieme formano una nuova legge, una legge non delle parole, ma una legge viva, una legge che purifica e dà vita eterna. Paolo dice: io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avresti conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Questo non vuol dire che l'uomo, se non avesse conosciuto la legge, non avrebbe peccato. Paolo vuole spiegare quanto lui e il peccato sono uniti, formano una sola persona. Proprio dalla nascita ogni uomo ha già incorporato dentro di sé il peccato. Vuole o non vuole, lui nasce già con questo peccato incorporato. Ma il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato era morto. Come vediamo, appena fu data la legge, il peccato ha cominciato in uomo a produrre i desideri sbagliati. L'uomo cerca sempre di ostacolare la legge per essere sicuro di non aver peccato. Invece è un inganno. è un inganno del peccato che con tempo produce in uomo diversi desideri contrari alla legge di Dio. Produce i suoi frutti velenosi per avvelenare ogni organo del nostro corpo. E noi possiamo vedere questi frutti velenosi solo dopo che abbiamo conosciuto Gesù Cristo. Prima di conoscere Gesù Cristo non ci siamo mai accorti che in noi esisteva questo peccato, che questo peccato produceva in noi il veleno, che produceva solo il male. Per questo Paolo dice: un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. Come osserviamo, in tutti i versetti, dal versetto 7 e fino al versetto 24, Paolo parla di se stesso, della sua vita. Io vivevo, io morì. Sempre mette la parola io in evidenza, come se parlasse solo di se stesso. È una storia personale. Finché non conosceva la legge, gli sembrava di vivere una vita buona, perfetta, sana. Ma da quando ha conosciuto la legge, il peccato ha preso sopravvento e lui morì. Versetto 10 dice: il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. La legge che sembrava di poter vincere il peccato di proteggere dal peccato tutti gli uomini, non solo Paolo, li condannava a morte, come tutte le religioni danno le istruzioni per proteggersi dal peccato. Così anche quella vecchia legge dava solo istruzioni, ma non potevano aiutare a risolvere il peccato, a vincerlo, a condannarlo. E l'uomo ogni giorno si accorgeva di essere... Grazie. Di essere sempre più attaccato al peccato. E rimaneva a dire all'uomo, come a Paolo: e io morì. Perché il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento mi tirassi in inganno, per mezzo di esso e mi uccise. Per mezzo del comandamento tutti gli uomini venivano tirati in inganno dal peccato. Dal quale peccato? Che per prima volta nel giardino di Eden ingannò Eva e Adamo con una bugia che parte da Satana: mangia e sarai più intelligente, sarai più sapiente. Ma Satana con questa bugia non disse all'uomo le sofferenze che lo aspettano, i dolori e l'allontanamento da Dio. Di tutto questo non le parlò, ma Dio, per la sua misericordia, l'ha perdonato, li ha perdonati tutti e due, dandogli la sua grazia. Non ha maledetto l'uomo, ma ha maledetto il serpente e la terra che producesse spine. Per questo la vecchia legge, che ha i comandamenti, deve fare posto alla nuova legge, nello spirito, che dà vita. Paolo con questi insegnamenti ha cercato di aiutare non solo gli ebrei in quel tempo, i vecchi suoi fratelli, ma cerca di aiutare anche noi oggi, tutti gli uomini della terra, di rivolgersi a Gesù Cristo, a unico Salvatore, a unico Redentore, che ha portato la grazia per liberare dalla legge. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Come vediamo, la legge più di 1000 anni ha preparato l'uomo a un incontro speciale, un incontro con Dio Figlio in terra. Per questo Gesù è nato in mezzo a un popolo preparato, che conosceva la legge di Dio, che conosceva Dio. Solo un popolo che conosceva i comandamenti di Dio poteva capire gli insegnamenti di Gesù. Nessun'altra nazione in mondo avrebbe potuto capire Gesù, perché ha dovuto soffrire, ha dovuto morire sulla croce, una morte così crudele. E perché solo la grazia può liberare dal peccato. Nessun'altra religione avrebbe potuto capire potuto capire perché Gesù è nato, perché ha dovuto morire. Come vediamo, la legge è stata un grande insegnante. Sì, proprio un insegnante come hanno bambini a scuola, per preparare l'uomo a questo incontro con Gesù Cristo. Per questo anche Apostolo Paolo in Galati 2,16, quando riprende Pietro, gli dice: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giusti, ficati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. In questi versetti, come vediamo, Paolo riprende Pietro e tutti gli altri ebrei che erano con Pietro per non porre ai altri persone che sono avvicinate a Dio, ai stranieri, le opere della legge. Perché un uomo che ha conosciuto la legge è facile a cadere nella trappola del peccato, non nella trappola della legge, ma nella trappola del peccato, perché è il peccato che produce in noi le opere malvagie. È peccato che in noi produce la morte. La legge data da Dio è spirituale. E tutti sappiamo che Dio è santo e spirituale, ma anche Satana è spirituale. E l'uomo carnale non può combattere contro le cose spirituali, contro il peccato. Come dice Paolo al versetto 14 e 15, sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio non capisco. Infatti, non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Paolo, quando ha scritto questa lettera ai Romani, aveva più di 20 anni di cammino con il Signore, eppure parla della sua debolezza carnale e non parla di questa debolezza per abbattersi, ma parla di questa debolezza per glorificare Cristo, perché solo in Cristo lui si sente libero, si sente purificato, santificato. da quell'errore che il peccato produce in noi. L'uomo non viene spinto a peccare dalla legge, ma dal peccato che vive in lui, ingannandolo giorno per giorno. Tutti sappiamo, i politici alle elezioni si permettono di promettere di tutto. Noi faremo, noi siamo così, poi danno anche il giuramento per il bene del popolo, per il bene del paese, della patria, e poi alla fine che fanno? Tutto all'incontrario. Quello che hanno promesso non fanno niente, ma fanno le cose che interessano a loro stessi. Non fanno quello che vogliono, perché qualcuno le mette nella testa qualcos'altro. I scienziati fanno delle belle scoperte. Hanno scoperto l'atomo, hanno scoperto tutte le cose buone per fare del bene all'uomo. E poi vengono fuori delle bombe, vengono fuori delle cose per distruggere l'uomo. Tutto viene fuori, solo il male. Anche noi vogliamo vivere in pace con tutti, ma è difficile. A volte per una bischierata possiamo offendersi con un fratello, con una sorella, con un vicino, con un collega di lavoro, e non possiamo anche parlare con lui. Al peggio anche litigare. Speriamo che non ci tocca a nessuno. E queste cose succedono non solo con quelli del mondo, ma anche con noi che siamo credenti. Noi non facciamo quello che vogliamo. E al versetto 16 dice: ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Se noi sappiamo quello che è bene, come possiamo fare quello che è male? O non siamo in grado di riconoscere il bene? Come è possibile che una idea che non è nostra penetra nella nostra testa, nel nostro cuore, e lo cambia? Lo cambia per fare il male al nostro prossimo, ad un altro fratello, e al fin fine anche a noi stessi, perché dopo soffriamo. Allora non sono più io che faccio, dice al versetto 17, ma è il peccato che abita in me. Chi di noi vuole che il peccato abitasse in lui? Io penso nessuno, nemmeno io. Eppure ci tocca, perché appena nasciamo, lui è già lì e non si vuole muovere. Noi siamo i prigionieri, come dice Paolo, venduti schiavi al peccato. Difatti, io so che in me ciò, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Eh sì, è difficile, ma è un bene quando gli uomini, come Paolo in questi versetti, quando si accorge che in lui vive solo il male e non c'è un bene, e li espone e li mette davanti a Dio, è un bene a riconoscere, è un bene personale, perché liberandosi da tutto quello che si è accumulato con tempo nel suo cuore, lo Spirito Santo può entrare, può purificare l'uomo da interno, penetra nelle sue membra e elimina tutto quello che è male per poter fare il bene. Ai versetti 19 e 20 dice: il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non lo voglio, quello faccio. Ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Paolo in questi versetti pone una domanda. Il peccato che non è un re, non è una potenza, ma controlla tutti gli uomini, controlla ogni nostro organo, controlla la nostra mano, controlla i nostri piedi, i nostri occhi, per farci schiavi. E dà delle idee sbagliate. E a noi, finché noi eravamo con Gesù, sembrava tutto questo buono. L'uomo non riesce a controllare da solo il peccato che si è impadronito di lui, che vuole distruggerlo e farlo schiavo. All'uomo gli serve un aiuto al di fuori, un aiuto che solo Gesù lo può dare. Al versetto 21 Paolo dichiara: mi trovo dunque sotto questa legge, quando voglio fare del bene, il male si trova in me. Come vediamo, il male si è impadronito e non vuole abbandonare. E non abbandonerà questo corpo. Perché finché siamo sulla terra, come ha detto Andrea, dobbiamo soffrire. E queste sofferenze li produce il peccato e il maligno. Lui non vuole lasciare libero il nostro corpo, non vuole allontanarsi. E nei versetti 22-23, Apostolo Paolo dice: io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che nelle mie membra. In questi versetti, io personalmente vedo un uomo che ha preso il suo cammino per fare un bene, ma mentre camminava, come se fosse intrappolato in sabbia mobile, e rimane prigioniero di questi sabbie mobili. Vuole uscire, ma non riesce. Si sta fermo. Non si approfondisce più. Ma appena inizia a sforzarsi per uscire, per andare avanti, fare un bene, si scofonda più avanti, più profondo. E questo uomo, se anche volesse uscire, non riesce più. Gli serve l'aiuto di un'altra persona che è fuori da questa sabbia mobile. Tutto il mondo intero è sommerso in questa sabbia chiamata il peccato, che piano piano penetra nel nostro cuore, trasformandolo in un cuore di pietra. Ma Dio, per la sua grazia, ha provveduto un Salvatore che non è stato mai invaso da questa sabbia così sottile e dannosa, che distrugge l'umanità. Solo da quando accettiamo Gesù, il cuore viene purificato da questa sabbia, viene tolto, viene cambiato con un cuore di carne. Non c'è più questa sabbia, non c'è più la pietra, il cuore che abbiamo avuto di pietra, perché Gesù lo libera, lo purifica, lo santifica. E non solo il cuore, ma tutto il corpo. Per questo Apostolo Paolo al versetto 24 dice: me infelice, chi me libererà da questo corpo mortale? Paolo si è stancato di vivere in questo corpo, ogni giorno attaccato dal nemico, che si beffa di noi, che ci spinge a fare solo del male. Lui già ha visto al di là di questa vita, lui già ha visto la sua vita perfetta, insieme a Gesù, senza sofferenze, senza inganno, stando insieme ai suoi fratelli, lodando, glorificando Dio e facendo solo dei beni, mai attaccato dal nemico. Per questo lui al versetto 25 rende grazie a Dio. Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Con queste parole, Paolo non annulla la legge, ma dà un insegnamento di combattere il peccato. E sappiamo, è difficile finire con capitolo 7, perché capitolo 7 senza il capitolo 8 non può finire. Per questo vi voglio leggere i primi 4 versetti dal capitolo 8. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio Figlio in carne, simile alla carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Come vediamo con questi versetti, Paolo dimostra di non servire più il peccato, ma di combatterlo. Perché per quelli che sono in Cristo non c'è condanna alcuna. E servire la legge, compierla, è più facile. È più facile perché dentro di noi entra lo Spirito Santo, che è pronto a aiutare, a cambiare il nostro cuore, la nostra mente, a combattere ogni attacco col dardo del nemico, a farci liberi, a purificarci il nostro corpo, la nostra anima. Paolo non condanna se stesso più e nessuno lo può condannare perché Gesù ha già pagato il prezzo pieno per la sua liberazione, per la sua liberazione di ogni giorno e non solo per la liberazione di Paolo, ma anche per la nostra liberazione. Una volta per sempre, non c'è condanna per quelli che credano in Cristo Gesù, affinché nella nuova legge, che è dello Spirito, fossimo liberati, purificati. E in questa legge nuova noi abbiamo la vita eterna, che lo possiamo ereditare solo in questa nuova legge, che è nello Spirito, che è santa e che è pura. Che Dio ci benedica a tutti noi. Amen.